Elena Lamberti, questa volta per Letti e Lettini andiamo a scoprire attraverso un libro appena uscito, di cui poi lei stessa ci dirà, tutto quello che porta all'esito di uno spettacolo teatrale, di una produzione dal vivo. Insomma, l'ambito è complesso, bisogna conoscerlo. In Italia, come tutto il resto, diventa tutto più complesso perché ci sono dei passaggi che a volte diventano circolari, direi nel vero senso della parola, ma soprattutto il libro esprime, anche attraverso l'opinione di moltissime voci, sia di artisti che di operatori, una realtà, una serie di considerazioni e di riflessioni su come funziona il nostro sistema culturale. Elena, allora, grazie di essere con noi oggi.
Grazie a voi.
Più tardi sentiremo, perché sappiamo che sei una lettrice non solo accanita, ma tu stessa ti definisci onnivora, parleremo di consigli di lettura, ma in questa prima parte parliamo del tuo libro, perché è anche uno strumento che addirittura spettatori e spettatrici possono trovare utile per scoprire che cosa c'è dietro quello che vanno a vedere, dietro le grandi e le piccole produzioni italiane e anche non, perché ci sono anche alcune escursioni su come funzionano le coproduzioni internazionali. Ma intanto cominciamo a dire il titolo completo del libro e la casa editrice.
Allora, il titolo si chiama La distribuzione dello spettacolo dal vivo, un percorso di curatela, e è stato pubblicato dai tipi della Pirillus di San Miniato.
Ecco, il libro è strutturato, come dicevamo, in varie sezioni.
Sì.
Cioè, insomma, ci sono delle parti introduttive che spiegano un insieme di questioni, anche di strutture, di meccanismi, e poi ci sono, appunto, è raccolto moltissime voci che poi magari citeremo. Sì. Raccontiamo proprio la struttura del libro.
Allora, il libro parte dalla mia esperienza durata 8 anni come distributrice di spettacoli di 2 compagnie che sono state considerate fra le compagnie più interessanti dei primi anni 2000. Una che esiste tuttora e che è sulla cresta dell'onda, che è Il Sotterraneo, e l'altra che non esiste più nella forma con cui ho lavorato io, ma solo con le collaborazioni individuali, che erano Santa Sangre. E visto che io ho terminato la mia esperienza come distributrice ormai da 11 anni, ma continuo a insegnare questo settore specifico dello spettacolo dal vivo, e continuano a chiedermelo compagnie, artisti e artiste di tornare a fare distribuzione, ho pensato che fosse utile scrivere un libro in cui raccontare non solo la mia esperienza, e uno dei capitoli è proprio dedicato a come io l'ho fatto, in cercando di rendere, di mettere a sistema la mia esperienza in 10 mosse, 10 passaggi conseguenziali, e poi raccontare come lo fanno, come lo hanno fatto dei colleghi e delle colleghe. Quindi c'è una sezione dove ci sono per l'appunto voci di persone che sono state manager o sono tuttora, e che io definisco curatori, perché una cosa per me importante è cercare di spostare un po' il punto di vista. Cioè, chi si occupa di una compagnia, di un artista, non vende semplicemente uno spettacolo, quella è la parte finale necessaria per consentire agli spettatori di vedere uno spettacolo, ma non è la parte essenziale. La parte essenziale è questo percorso di cura che chi si occupa di un artista deve mettere in atto per accompagnare nella piena potenzialità del lavoro un artista. Ed è un percorso complesso, che si basa sulla fiducia fra artisti e manager, e che non sempre è, come dire, dato per scontato. Quindi io ho incontrato e ho parlato con molte persone che se ne sono occupate, come per esempio Andres Neumann, che è, diciamo, il padre della moderna concezione della distribuzione, a Mimma Gallina, che, insomma, ci ha lasciato anche un libro fondamentale, che è appunto Organizzare teatro e riorganizzare teatro, che ha formato tantissimi colleghi e colleghe. E fino a Ilenia Di Falco, che se ne occupa per il Teatro Area Nord, a Giulia Traversi, Michele Mele, Domenico Garofalo, Valerio Rani. Quindi ho incontrato molte persone perché volevo ascoltare da loro come si sono occupate o si occupano di distribuzione. E una cosa che ho trovato molto interessante è che quasi tutti loro sono anche curatori di altre esperienze, quindi di spazi teatrali, di festival, sono sti produttori, quindi hanno, diciamo, una visione molto molto ampia di quello che è la distribuzione. Poi ci sono una serie invece di conversazioni con artisti per cercare di capire chi si occupa in proprio di distribuzione e come lo fa e perché lo fa in quella formula, quindi senza cercare qualcuno esterno, ma quasi tutti lamentano l'assenza di una figura come questa. E ci sono una serie di dialoghi invece con chi ha inventato strategie per facilitare la distribuzione. Prima di tutto è il caso Inbox, che è l'unico bando che abbiamo in Italia che si occupa di distribuzione, che mette in palio repliche di spettacoli, ha piattaforme come per esempio Anticorpi Network, quindi un dialogo con Selina Bassini, il Sonar, che è un progetto nato in ambito di Stralebook, quindi fratello stretto di Inbox, fino a delle reti come per l'appunto Risonanze, Dominio Pubblico, eccetera. E poi per ultimo invece alcuni interlocutori, come li ho chiamati io, che sono coloro che invece acquistano gli spettacoli e quindi chi invece si trova dall'altra parte, per cercare di capire come mettersi in contatto con loro, perché molto spesso una domanda che mi viene fatta da chi mi chiede di distribuire, mi chiedono come facciamo a entrare in contatto con gli operatori, e quindi ho cercato di parlare con loro chiedendogli anche in alcuni casi, come per esempio Luca Mazzone o Dorotella Ferrante, una panoramica su quello che è il settore dello spettacolo dal vivo in Italia oppure all'estero, come nel caso di Donatella Ferrante, che ha dato una bellissima panoramica su come è possibile avvantaggiare la mobilità italiana verso l'estero.
È molto chiaro. Ci sono gli artisti poi?
Certo. Allora, diciamo che un dialogo che mi ha toccato moltissimo ovviamente è stato quello con le compagnie con le quali ho lavorato. Quindi c'è un dialogo con il Sotterraneo e un altro con Diana Arbib dei Santa Sangre, perché volevo anche mettere in luce come abbiamo lavorato insieme. Nel primo caso col Sotterraneo, con una compagnia che era giovanissima, perché io li ho conosciuti quando ero membro di Scenario e loro si sono presentati per l'appunto a Scenario e col primo spettacolo ebbero la menzione Generazione Scenario. Con i Santa Sangre invece era una compagnia che già girava da molto, aveva già avuto dei riconoscimenti importanti, e quindi un po' per storicizzare un po' il nostro lavoro. E poi invece dialoghi con altri artisti, da Lisa Ferlazzo Anatoli fino a Nicola Borghesi di Kepler, a Gianni Farina di Meno 20, Daniele Timpano di Riviera Frosini. E questo perché volevo per l'appunto parlare con loro anche di qual era la situazione degli artisti in Italia in questo momento.
Soprattutto degli artisti indipendenti, no? Quelli che sperimentano, sì. Che quindi hanno una riconoscibilità meno istituzionale, sì, di altri.
Sì. Ho cercato anche di avere un dialogo con loro anche perché volevo mettere in luce anche, come dire, appunto, alcuni indipendenti, ma altri invece che sono magari prodotti da teatri, no? Teatri nazionali, come nel caso di Lisa Ferlazzo Anatoli della Casa d'Argilla, che per l'appunto è prodotta da Ert, è stata prodotta dal Piccolo.
Però ha cominciato come un collettivo che
come
appunto
collettivo,
poi ha dovuto,
certo,
trovare
assolutamente.
Sua definizione produttiva.
Sì.
No?
Ho fatto un dialogo anche con Stefano Te del Teatro dei Venti, nella sua veste, diciamo, duplice come direttore artistico del Festival Trasparenze e come invece regista del Teatro dei Venti, che avendo spettacoli di teatro di strada molto molto particolari, anche molto come dire corposi come messa in scena, chiaramente ha una serie di problematiche nella distribuzione che non avevano altri con i quali ho dialogato.
Ecco, in realtà la materia, ripeto, è complessa, ma è una materia a cui si sono appassionati i grandi costruttori del nostro spettacolo dal vivo, no? Se pensiamo a Paolo Grassi, per ascoltatori e ascoltatrici tutto diventa più chiaro. È chiaro, tutto è cambiato, non è più quel tempo. Da un lato forse ci sono delle cose che sono più semplici, da un altro lato invece cose che sono infinitamente più complicate. Resta il fatto che Paolo Grassi, per esempio, ha rappresentato una figura pubblica che ha fatto conoscere un ambito e un mestiere che molti nemmeno sospettavano potesse esistere e che rappresenta per i giovani un'autentica opportunità. Non è semplice, però affrontare questo lavoro, e quindi ti chiedo in chiusura della nostra conversazione, non solo sul tuo libro prezioso, molto, molto documentato, molto argomentato, ma ti chiedo il classico consiglio che daresti alla te di 20 anni.
Allora, innanzitutto è una delle domande che io pongo al termine di ogni conversazione con artisti, distributori, giornalisti e quant'altro, è che consigli daresti a un giovane organizzatore o a una persona che inizia a fare questo mestiere, e la risposta è uguale a quella che darei io, ovvero essere curiosi. Va benissimo studiare, va benissimo fare dei corsi di altissima qualità come quelli organizzati dalla Paolo Grassi o da De Master eccetera, però poi è un mestiere che si impara sul campo, quindi andare in giro, vedere spettacoli, leggere giornali, leggere recensioni, ascoltare le interviste, essere veramente coscienti che si continua a imparare, si impara sempre e si impara facendo.
Allora, questo mi sembra un consiglio molto prezioso, come prezioso il libro, lo ricordiamo ancora una volta, edito da Titi Villus Editore, ricordiamolo in tutta la sua estensione con il sottotitolo.
La distribuzione degli spettacoli dal vivo, un percorso di curatela.
Elena Lamberti, adesso ti chiedo il primo brano che vorresti ascoltare in questo momento, musicale, perché così non ci pensi troppo. Il primo, ti piacerebbe, ci sono le cicale, San Sepolcro, Festival, Estate.
Killing Me Softly.
Allora l'ascoltiamo.
Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo, yeah. This is Wyclef, Refuge
Cat,
Criswell, Little Bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he has style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Finger,
one time,
singing my life.
ancora con Elena Lamberti nella prima parte di questa puntata di Letti e Lettini, il nostro settimanale estivo dedicato ai consigli di lettura, ma anche all'esperienza dei protagonisti del mondo culturale italiano e delle protagoniste. Nella seconda parte, come sempre, sentirete una libreria indipendente con la storia della libreria. Ritorno da Elena Lamberti, insomma, con una lunga carriera nell'ambito dello spettacolo dal vivo, dalla parte di chi gli spettacoli li costruisce, li promuove, li distribuisce, li cura, perché adesso c'è un'altra parte della sua vita che a noi fa molto comodo. La sua passione per la lettura, la sua grande elasticità mentale nello scegliere le letture. Come sapete, i nostri ospiti tutti consigliano i loro libri del cuore, che siano libri che esistono da tanto tempo, siano invece libri recenti. Per di più ho scoperto che Elena è l'anima, tra le altre cose, di un circolo di lettura.
Sì, il circolo si chiama Pickwick Club, ovviamente per ovvi motivi abbiamo scelto questo titolo, e scegliamo a turno un libro al mese. Purtroppo per me, che leggo tomi piuttosto consistenti, dobbiamo, diciamo, rimanere su intorno alle 250 pagine, e quindi ha tolto una serie dei miei romanzi del cuore, e ovviamente poi ne discutiamo il mese successivo. E devo dire che mi ha fatto scoprire una serie di artisti, di scrittori che mi piacciono molto. La cosa curiosa è che anche libri che magari inizialmente non avresti apprezzato, dialogando con gli amici e le amiche del club, ti fanno vedere dei lati che magari non avevi preso in considerazione, e quindi fanno dare un'altra chance all'autore del libro scelto.
Dove ha sede il vostro club?
A Pisa.
A Pisa. Avete una sede proprio fisica?
No,
oppure vi
no. Ci incontriamo in un bar a scelta, troviamo sempre dei luoghi che gentilmente ci mettono in funzione una saletta privata, perché siamo, diciamo, ogni mese siamo intorno ai 15 persone.
Che quindi discutono, si incontrano e poi scelgono il libro da leggere quel mese?
Diciamo, alla fine di ogni incontro viene nominata la persona che sceglierà il libro per la volta successiva, che in genere ovviamente secondo un calendario organizzato da Petra, che è la fondatrice del gruppo. E quindi la persona ha poi tempo, 2 o 3 giorni, per scegliere
e proporre
alla nostra chat di WhatsApp il libro che dobbiamo leggere.
Benissimo, no? I circoli di lettori li seguiamo, insomma, hanno dei funzionamenti spesso simili, ma non con delle piccole differenze, per questo chiediamo sempre. E allora, tenendo conto oppure no, insomma, di quello che viene fuori dal vostro lavoro, 3-4 segnalazioni.
Allora, io, come dicevo, sono un'attrice onnivora. In generale adoro l'horror, il gotico mi fa impazzire, ma i libri i libri del cuore sono, diciamo, uno lo è, ed è un libro che è un enciclopedico, nel senso dei registri stilistici, un libro a scatole cinesi, dove la storia picaresca si incontra con la storia di fantasmi, dove la favola romantica sfocia poi in un racconto di stregoneria, che è il manoscritto trovato a Saragozza di Jan Potocki, bellissimo. Sono molto invidiosa per chi non l'ha mai letto, perché può leggerlo e godere appieno del genio di questo grande scrittore, che purtroppo ci ha lasciato questo libro e poi poche altre cose non facilmente trovabili in Italia. Ma i due libri che invece mi riportano a casa quando sono molto stressata, li leggo ed è come se aprissi la porta di una casa di amici, sono uno, Donna, Flora su due mariti, di Jorge Amado, che anni fa ebbi la fortuna di mettere in scena in un seminario con Silvia Fasello, e un altro invece è Cronache per poveri amanti, di Vasco Pratolini, dove già all'apertura ha cantato il gallo del Nesi Carbonaio, io mi metto a sedere e dico: bene, sono a casa, posso stare tranquilla.
Pensa che, adesso faccio un'incursione non consentita in Letti e Lettini, è uno dei libri che i miei genitori avevano nella libreria e che io ho letto, insomma, appena ho potuto cominciare a scegliere anch'io i libri per grandi. Veramente indimenticabile, anch'io, insomma, hai fatto bene a ricordarlo. C'è qualcosa di molto recente che ti piace?
Sì, allora, due libri che ho consigliato al club e che hanno sconvolto abbastanza le mie colleghe e i miei colleghi sono stati uno, Il silenzio delle ragazze, di Pat Butter, che è un libro bellissimo, dove l'Iliade viene raccontata dalla parte di Briseide, ed è molto molto bello, molto poetico, ha quasi un ritmo quasi da cinematografico, con tempi molto lenti e poi dei...
Ricordiamo chi è Briseide per chi fosse un po' distratto sulle sue memorie di liceo.
Allora, Briseide è la schiava prediletta di Achille,
che però è anche...
Sì, che poi viene ceduta per tutta, insomma, una serie di storie raccontate da Omero ad Agamennone, e che poi lui è costretto a ridare ad Achille, e che, insomma, diciamo, sarà forse la donna più amata da Achille. Ed è molto molto bello questo rapporto, anche un po' legato alla sindrome di Stoccolma, insomma, molto particolare. E poi un altro che ho adorato assolutamente è La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, per quale mi sembra che lui abbia vinto il Pulitzer, caso particolare perché lo vinse quell'anno e poi l'anno successivo per I ragazzi del Nickel. E che è un autore che a me piace moltissimo, afroamericano, e un romanzo molto molto bello che parla di questa, della fuga di questa schiava durante ovviamente la guerra di secessione americana verso la libertà, utilizzando questa struttura leggendaria che era questa feria sotterranea scavata per mettere in salvo le schiave che volevano raggiungere gli stati del nord. Molto bella, la consiglio a tutti quelli che amano anche romanzi storici, ma non solo.
Allora, ti ringraziamo, del resto siamo ai Giardini di Piero a Sansepolcro, Piero della Francesca naturalmente, con oltre alle cicale adesso è arrivato un cane, come avete sentito, quindi come sempre fa ambiente, ma però giustifico, che ci segnala che il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi ringrazio Elena Lamberti, buon lavoro è il caso di dirlo, ma anche buona estate.
Grazie a te Ira, e grazie e buona estate a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
It's summertime, nights falling into my home. Think I might fall in love, and I won't deny feeling on a high. Got a lot. Love, me, the rose.
Bentrovati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare in questa puntata di Letti e Lettini. Siamo arrivati appunto alla nostra seconda parte di conversazione e siamo qui a Vigevano. Vigevano, che è conosciuta come, insomma, una delle cittadine nel pavese sforzesche, ecco, perché appunto conosciuta per il castello sforzesco, era la residenza estiva degli Sforza, ma non siamo qui per parlare di Vigevano, siamo qui per parlare della libreria Le Notti Bianche, che si trova vicino alla piazza e su per Via del Popolo, gestita dalla libraia Ludovica, che è qua con noi, che ci ascolta. Ciao Ludovica.
Ciao.
Allora, intanto subito vorrei chiederti un po' come nasce Le Notti Bianche, partendo anche da questo nome importantissimo che, insomma, non possiamo non citare Dostoevskij quando parliamo di questa libreria a questo punto.
Allora, Le Notti Bianche nasce quasi 10 anni fa, compiamo 10 anni il 4 ottobre, quindi il 4 ottobre del 2014. Nella mia mente è nata molto molto prima, e Le Notti Bianche perché era uno dei miei libri preferiti da ragazza, lo è ancora, poi ne sono arrivati altri ovviamente, e l'idea era quella di creare un luogo soprattutto di incontro, e quindi ecco, una piccola libreria dove si possano trovare tante storie e dove si possano intrecciare anche le storie dei lettori.
Raccontaci un po' di questa libreria, descrivicela proprio come è fatta, descrivila ai nostri ascoltatori.
Allora, Le Notti Bianche ha una superficie di circa 80 metri quadri, è divisa in 3 grandi stanze, una un pochino più piccola, lunga e stretta, entrando sulla destra, dedicata ai bambini e ai ragazzi, una sala centrale con il tavolo delle novità, le proposte con i consigli della libraia, il settore di femminismi, studio di genere, un pochino di cose particolari come possono essere le borse della libreria, qualche quadernino, insomma, le novità in genere. E poi c'è una sala principale con una poltrona che è anche il catalogo, per cui i libri divisi per casa editrice, e dove si svolge un po' il cuore dell'attività della libreria, perché è in quella sala che si svolgono i gruppi di lettura, che sono tantissimi.
Ecco, raccontaci un po' di questi gruppi di lettura, che so che sono numerosissimi e super frequentati anche.
I gruppi di lettura sono, in totale sono 10, molti, la maggior parte in presenza e alcuni online, e quindi quelli online chiaramente su una piattaforma tipo Zoom, e c'è un gruppo di lettura di narrativa che è nato praticamente contestualmente all'apertura. Il primo incontro l'abbiamo fatto intorno al 26 ottobre del 2014, quindi davvero pochissimi giorni dopo l'apertura. Conta più di 50 iscritti, quindi ogni incontro siamo circa 25, 30, 35, poi a seconda del periodo dell'anno. Una fascia d'età molto varia, perché la più giovane ha 23 anni, la più vecchia ne ha credo 65. Pochi uomini, ma questo è abbastanza male durante i gruppi. E si incontra mensilmente. Tutti gli altri sono incontri bimestrali e sono tematici, quindi abbiamo il gruppo di lettura sugli adattamenti da libro a film, che è una delle mie grandi passioni, gruppo di lettura sui viaggi, sui generi letterari, sul Giappone contemporaneo, abbiamo i gruppi di lettura per bambini che si svolgono di pomeriggio, abbiamo fatto gruppi di lettura sui fantasmi, sulle streghe, sui gialli americani, insomma, chi più ne ha, chi più ne metta. Sono decisamente l'ossatura della libreria. E sempre nella sala con la poltrona si svolgono anche le presentazioni e i corsi.
Ma adesso tornando un attimo ai libri, ma come scegli tu i tuoi titoli da esporre, insomma da vendere a...
Allora, io ho i conti con i distributori, quindi ricevo la visita dei miei promotori che una volta ogni mese e mezzo, più o meno ogni due mesi, mi fanno vedere appunto il giro novità. Al momento, quindi siamo a luglio, ho già fatto tutti gli ordini delle novità di Natale. Come si scelgono? Allora, è mestiere, nel senso che bisogna conoscere molto bene i cataloghi, bisogna conoscere gli autori e poi ci vuole un po' di istinto, un po' di sensibilità. E bisogna conoscere molto bene il proprio territorio e il proprio pubblico, facendo un buon equilibrio, una buona dose di proposta, quindi qualcosa, la scoperta di un autore nuovo, di un genere o di qualcosa di un po' particolare, mescolato a chiaramente i libri più richiesti e anche un'apertura mentale, per cui qui non si giudicano le letture, si può trovare di tutto.
Quindi insomma avete una gamma molto vasta di titoli.
Sì, abbiamo una gamma,
spazi tra tutti i generi, possiamo
spazio
dire.
Spazio tra tutti i generi, soprattutto di narrativa. La saggistica ha un settore più piccolino. Cerchiamo di essere una libreria di proposta, quindi appunto dove si possano trovare, basata molto sul consiglio, ma dove si può trovare tutto. E poi, come sempre, quello che non abbiamo si può prenotare, ovviamente.
Senti, ma so che a settembre ci saranno anche, insomma, degli eventi che organizzerete qui a Vigevano. Ci puoi anticipare qualcosa? Si può fare o no?
Ah, possiamo parlare del programma, però quest'anno si svolgerà la quinta edizione di Supercali, il cinema tra le pagine, Festival delle narrazioni, che è un festival che ho creato 5 anni fa con Chiara Milesi, una mia amica, grande lettrice, che mette in correlazione le due forme narrative, le due forme di racconto, per cui il cinema e la letteratura. E lo fa appunto parlando di tutto quello che gira intorno alla narrazione e alle varie narrazioni. Posso dire che ci sarà l'apertura con un attore, ma non posso dire chiaramente chi, e poi ci sono sceneggiatori, esperti, critici, abbiamo avuto doppiatori, dal 13 al 15 settembre nella meravigliosa cornice del Castello Sforzesco.
Ecco, come dicevo appunto, Vigevano fa scalpore anche per la sua bellissima piazza e per questo bellissimo Castello Sforzesco vicino alla piazza, appunto. E, bene, allora, qualche altra chicca su questa libreria, sulla sua storia e, insomma, anche su di te, sulla tua formazione.
Allora, la mia formazione è una formazione abbastanza un po' banale, nel senso che ho studiato critica della letteratura contemporanea alla triennale e editoria alla magistrale. Nel mio percorso universitario però ho inserito un lavoro in libreria, quindi io ho iniziato a lavorare in una libreria che poi ha chiuso qui di Vigevano, anche se studiavo a Milano, vivevo a Milano, e dove mi sono fatta le ossa, dove ho imparato il mestiere. Era una piccola libreria indipendente, si chiamava Il Convivio, e lì ho imparato davvero cosa voleva dire fare la libraia e soprattutto ho capito che era il lavoro per me. E il lavoro che sognavo di fare. Quindi poi circa un anno dopo la laurea ho deciso di aprire una mia libreria e quindi appunto è nata Le Notti Bianche. Adesso sto pensando a come festeggiare questi 10 anni, che non è affatto facile, perché insomma è un bel anniversario importante, bello tondo, e quindi ci vuole il modo giusto. Poi avremo da settembre tantissimi incontri con autori anche, insomma, anche importanti. Un'altra cosa molto bella della libreria è che le presentazioni sono sempre molto molto partecipate. I miei lettori si fidano e sono anche critici quando qualcosa che non gli piace, giustamente, ed è una cosa che a me piace molto. Si sentono a casa, ed è il senso dell'avere una libreria, per me è proprio questo: far sentire a casa i lettori e fare un lavoro sul territorio che sia un po' rilevante.
Certo, ma allora, visto che ti colgo così su questi 10 anni di anniversario, ti chiedo una cosa che ancora non hai fatto e che vuoi fare in questa libreria, un sogno nel cassetto che magari potresti...
Oh mamma, per i prossimi 10? Innanzitutto arrivarci.
non per forza per i prossimi 10, però in generale, cioè un qualcosa che ancora non hai fatto che dici, ecco, questa cosa qua mi manca.
Ma in realtà devo dire che sono stata fortunata e ho realizzato tanti sogni. Una delle mie cose era appunto quella di aprire... di organizzare un festival, e ci sono riuscita, che ho l'aiuto chiaramente di Chiara e di chi ci sponsorizza il festival, perché ha un costo non indifferente. Quindi io quello che mi auguro è di continuare a fare quello che sto facendo, di farlo sempre meglio e di avere sempre nuove idee. Io ho sempre cercato di, abbiamo organizzato cene letterarie in libreria, in cui la libreria diventava un vero e proprio ristorante, abbiamo fatto giochi di società, abbiamo fatto veramente di tutto. La mia speranza è quella di continuare così. Non ho un vero e proprio sogno nel cassetto per la libreria. Già la libreria era un sogno, con tutta la concretezza del fatto che aprire una libreria può sembrare una cosa meravigliosa, ma è anche una cosa molto faticosa.
Certo.
Non è leggere tutto il giorno. Però ecco, questo credo che sia l'obiettivo che mi pongo, è di continuare a esserci, a poter fare quello che amo e insomma, di farlo bene, sperando di farlo bene.
Bene, allora siamo arrivate alla metà più o meno della nostra conversazione e facciamo una piccola pausa e ti chiedo, parliamo di musica, ti chiedo un brano che così adesso vuoi ascoltare su due piedi, una canzone che ti viene in mente.
Memories dei Maroon 5.
Ma benissimo,
così,
la prima che ti viene. Allora ci ascoltiamo Memories dei Maroon 5 e ritorniamo tra poco.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Bentrovati in questa seconda parte della nostra conversazione con Ludovica della libreria Le Notti Bianche a Vigevano, in questa puntata di Letti e Lettini, la trasmissione dedicata alla lettura. Allora, adesso insomma, dopo aver ampiamente illustrato e discusso di questa libreria, ti chiedo, passiamo a, insomma, la parte fondamentale della nostra puntata e ti chiedo i consigli di lettura. Allora, primo libro, così, il primo che ti viene da consigliare ai nostri ascoltatori.
Wellness di Nathan Hill. È il libro di cui sto parlando tantissimo sui social da qualche settimana. Io sono anche molto attiva su Instagram e ho anche uno shop online, quindi spedisco in tutta Italia. E quello che sto cercando di fare è di far leggere a più persone possibile questo romanzo straordinario, uscito da Rizzoli, per Rizzoli da pochissime settimane, di cui si sta parlando, a mio avviso, troppo poco. È un vero capolavoro, un romanzone di 700 pagine, ambientato a Chicago, ed è una storia d'amore, ma definirla una storia d'amore è assolutamente riduttivo, perché è la storia di due ragazzi che si amano, ma parla anche della crisi dei 40 anni, parla di un matrimonio, di che cosa vuol dire amare, di cosa vuol dire benessere, mettendo in dubbio tutta una serie di cose che noi pensiamo e facendo commuovere. Non si può mollare, quindi leggete tutti Wellness.
Bellissimo. Allora, sono molto curiosa, ci vuoi dire qualche dritta così piccolina sulla trama, tutto quello che puoi dirci senza dirci troppo?
Allora, sono i due protagonisti.
Se secondo te ha senso farlo.
Sì, sì, i due protagonisti si conoscono a Chicago all'inizio degli anni 90, siamo nel 93, e ognuno riesce a vedere nell'appartamento dell'altro di notte, si innamora di lui solo osservandolo, pensando che mai l'altro potrebbe amarlo. In realtà poi si amano, si conoscono, si sposano, hanno anche un figlio, non sto facendo grandi spoiler, è scritto in quarta anche, e noi vediamo come il loro passato influenza il loro modo di vivere il rapporto e come cambia il loro rapporto, e soprattutto inserisce nel romanzo il discorso della curva U della felicità, che è una teoria per cui si è più felici nelle due punte in alto della U, quindi a sinistra l'infanzia, a destra la vecchiaia. A 40 anni, che siamo nell'età di mezzo, siamo nel centro della curva, è molto più difficile capire, rendersi conto e vedere la felicità. Quindi questo è, diciamo, il tema fondante. Poi di più non posso dire.
Basta, non ci dire altro, e passiamo subito allora al secondo titolo.
Tutta la vita che resta, di Roberta Recchia, edito da Mondadori, un libro che io ho letto, ho avuto la fortuna di leggere in anteprima ad ottobre, è uscito poi a marzo, e è uno dei libri del 2024, senza dubbio. Io l'ho letto tutto e avevo talmente tanta voglia di leggerlo che... e di raccontarlo con qualcuno, di parlarne con qualcuno, che l'ho raccontato tutto a mio marito una sera a cena, che non l'aveva letto chiaramente, quindi mi guardava come una pazza. Una storia familiare che parte nella Roma degli anni 50, finisce nella nostra attualità. C'è una grande tragedia che colpisce questa famiglia, e ve lo preannuncio, c'è un capitolo 3 molto molto emotivamente sconvolgente, ma straordinario, ed è un romanzo che rimette un po' in pace con se stessi nonostante la sofferenza.
Ok. Poi tra l'altro adesso ci hai parlato anche di questa cosa, che sei molto attiva sui social, se ti va di dirci, insomma, adesso ci condividerai anche tutti i tuoi contatti e dove possiamo trovare i contatti della libreria, insomma.
Allora, su Instagram il mio profilo è @lenotti_bianche. E lì condivido consigli di lettura, c'è tutto il discorso sui gruppi di lettura, la vita della libreria, e ogni martedì c'è l'imperdibile appuntamento con il giretto novità, cioè io tiro fuori tutti i libri che ho ordinato dalle scatole e faccio vedere tutti i libri che ho ordinato, raccontandoli. Quelli che ho letto li racconto in maniera un pochino più approfondita, quelli che ho solo scelto in cedola racconto, insomma, perché l'ho scelti. Ed è un appuntamento che i lettori, devo dire, amano molto.
Benissimo, siamo molto contenti, insomma, di poterti trovare anche sui social, anche perché ovviamente i nostri ascoltatori sono sparpagliati un po' in tutta Italia, quindi è bene sapere che possiamo contattarti anche senza venire fisicamente qua. Bene, passiamo al terzo titolo della nostra consigliato dalla nostra Ludovica.
Il terzo titolo scelgo Alla buon'ora Jeeves di P.G. Woodhouse, appena ripubblicato da Sellerio, in realtà un libro classicissimo, il primo volume della serie di Jeeves di Woodhouse, che era un grande scrittore umoristico del Novecento inglese, che Sellerio ha deciso di pubblicare tutto in una veste nuova, con una nuova traduzione. È un meraviglioso piccolo libricino di letteratura umoristica, grandemente raffinato, veramente molto molto raffinato, che fa ridere ma fa ridere con intelligenza, quindi secondo me perfetto per l'estate.
Benissimo, quindi siamo in tema estivi, la nostra puntata è dedicata proprio alle letture estive, quindi siamo a cavallo, e ti direi allora adesso dici l'ultimo titolo.
L'ultimo titolo, Sirene, di Emilia Hart, pubblicato da Fazzi Editore, è il secondo libro pubblicato da questa autrice, da Fazzi. Il primo era Wayward ed è stato uno dei più amati del mio gruppo di lettura. Okay. Aveva preso il massimo dei voti, perché noi votiamo ogni libro da 1 a 5 stelle, aveva preso 5 stelle all'unanimità praticamente, ed è una storia di sirene, quindi il titolo è abbastanza semplificativo, su due piani temporali ed è la storia di due sorelle. La particolarità sta nel fatto che l'autrice non racconta di sirene nel senso che fa un romanzo fantasy che può piacere magari solo ad una parte di pubblico. Il discorso della magia o comunque dell'elemento fantastico è utilizzato per raccontare poi una storia di donne, sulla forza delle donne, sulla resilienza, che è un termine che insomma un po' abusato, però sulla resilienza delle donne. Quindi un romanzo meraviglioso con una copertina stupenda.
Dai, dacci qualche dritta sulla trama.
Non si può. In questo caso, secondo me, non va letta neanche la quarta di copertina, perché legge, e anche di tutta la vita che resta, ho dimenticato di dirlo. Non leggete la quarta di copertina neanche di tutta la vita che resta, perché ci sono scritti troppi dettagli e quindi rischiate di rovinarvi il proprio la sorpresa e il piacere della lettura. Fidatevi della libraia.
Benissimo. Beh, io dei consigli della libraia mi fido sempre, anzi io sono sempre, come dico sempre, ammaliata dalla modalità in cui riuscite a dare questi consigli. Per me è, io non capirò mai come riuscite a individuare perfettamente la persona e capire qual è il suo libro. È un dono bellissimo, e io sono molto contenta di essere venuta qui in questa libreria a illustrarvela, a parlarvene e a farvi dare dei consigli da Ludovica. E come abbiamo parlato prima, appunto, la potete trovare anche sui social. Ripetiamo i nomi:
Le Notti _ Bianche, e c'è anche uno shop online, ne approfitto, che si chiama appunto Libreria Le Notti Bianche.
Ecco, quindi possiamo, c'è anche un sito web.
C'è un sito web, spedisco in tutta Italia, e su Instagram abbiamo anche un servizio, un servizio che si chiama Pronto Ludo. Si può prenotare con me una mezz'ora privata di videochiamata in cui io consiglio libri come se vi fossi qui in libreria, però
benissimo, benissimo, grazie mille Ludovica,
grazie
e
a te, grazie a voi,
a presto.
Again. Accelera e alza la radio. La notte, la notte.
Just like yesterday.